ad accogliere anche Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao Angelo.
Ben trovati, buon pomeriggio.
Caro Angelo, con una permanenza di Conte sempre più, come dire, probabile, perché ne ha parlato anche il DS Manna in ben due interviste, quest'oggi dando quasi per scontato, insomma, la permanenza, stiamo pianificando insieme il futuro, ha detto il dirigente del Napoli.
Sì, è l'ennesima conferma che... Mi sento male.
Sì, abbiamo un avviso in sottofondo, sì, se il nostro Renato Pagano in regia può prontamente correggere.
Ecco, perfetto,
prego,
perfetto,
Angelo.
Perfetto. No, dicevo, è l'ennesima conferma di un percorso che evidentemente è stato tracciato già da tempo e non dovrebbe esserci nessun dubbio sul fatto che sia Conte l'allenatore del Napoli l'anno prossimo. Poi c'è tutto un discorso attorno da fare. Certamente non può essere una prosecuzione serena, nel senso che non può essere lasciata al caso, è una prosecuzione che ha bisogno di essere registrata, ci sono dei problemi, ci sono delle situazioni che vanno risolte, e anche il fatto magari che, per esempio, da quattro mesi e mezzo non si fa una conferenza stampa, che significa che c'è una difficoltà magari a raffrontarsi con la piazza, con i giornalisti. Probabilmente è diventata incancrenita questa sezione di infortuni, quindi questo la dice lunga su quello che è stato il leitmotiv della stagione. Evidentemente reiterare sempre le stesse domande costringe magari l'allenatore e la società a evitare questi confronti, che sono diventati evidentemente da evitare, perché erano diventati uguali a se stessi, l'uno uguale all'altro, sempre la stessa domanda, sempre la stessa situazione. Di calcio si parlava veramente poco. Quindi abbiamo capito qual è il problema, di quello si dovrà parlare a fine stagione, ma sì, sul fatto che Conte voglia restare a Napoli e che il Napoli voglia che Conte resti, mi pare non ci sia alcun dubbio.
Angelo, per quanto riguarda, andiamo un po' alla partita di domani, problema anche per Juan Jesus, dovrebbe toccare a Bekema, ecco, può essere un'altra occasione per l'olandese di farsi spazio nelle gerarchie di Antonio Conte, mettersi in luce, come posso dire, perché anche quando c'è stata, insomma, la necessità, poi era sceso in campo Olivera nelle ultime partite.
Sì, sono le occasioni in cui un calciatore deve provare a dimostrare di valere, quindi è chiaro che andare in campo in situazioni di emergenza diventa anche abbastanza facile, poi quando ci vai devi dimostrare di valere qualcosa, perché altrimenti poi resti solamente un tappa buchi, certamente bene, ma non può essere un tappa buchi, soprattutto per quello che è stato pagato e per quanto è stato voluto, quindi deve dimostrare qualcosa anche lui, un po' tutti quanti, quelli che hanno fallito e che sono rimasti poi nel Napoli nonostante la bocciatura del mercato di agosto.
Ma secondo te aveva demeritato nelle ultime uscite Bekema?
Senza infamia e senza lode, non mi sembra avesse fatto disastri, né tanto meno avesse ben figurato a tal punto da segnalarsi come tra i migliori in campo. Quindi. Il problema adesso è che il Napoli ha una perforabilità abbastanza cospicua e evidenziata, cioè il Napoli subisce un gol a partita almeno e non riesce a tenere questa benedetta porta chiusa, quindi i difensori, il reparto difensivo, la fase difensiva, la fase passiva, bisogna lavorare su questo e certamente i difensori devono fare la loro parte, perché poi sono i principali attori di questa fase qui, e quindi se Napoli subisce gol e non tiene la porta chiusa, evidentemente un problema ce l'hanno anche loro.
Angelo, Napoli tu la conosci benissimo, è anche città di sognatori, come interpreti queste tabelle che circolano? Va detto poi, tra l'altro, non solo tifosi, leggevo anche dei colleghi, però intanto vediamo cosa succede Inter-Atalanta. Il Napoli può giocare poi eventualmente per un meno 8, cioè quindi nutre una parte, per carità, minoritaria della tifoseria della città, una speranzella.
Nessuno può togliere i sogni ai tifosi, è chiaro che i tifosi sognano la vittoria, sognano lo scudetto, poi la piazza di Napoli ormai si è abituata così bene che un terzo posto non basta, soprattutto in virtù del fatto che poi questa squadra era partita per vincere il campionato, quindi È giusto che i tifosi sognino, che facciano delle tabelle e immaginino magari che l'Inter perda con l'Atalanta e il Napoli si porti a meno 8. A quel punto lì, se dovesse accadere, però poi c'è sempre il Milan davanti, quindi sì, devi fare la tabella anche sul Milan, chiaro, è una tabella un po' più ristretta, però è anche il Milan che deve capire, perché poi
sì, ma poi quello dell'Inter sarebbe un tracollo quasi senza precedenti, cioè, non lo so,
quasi storico, anzi
nel senso che comunque gioca con l'Atalanta, che pure non mi sembra nelle migliori condizioni, diciamo.
Decisamente. L'unico fattore che può lasciar pensare e sperare in questo senso è che comunque l'Atalanta, nonostante sia un po' in difficoltà, però è sempre una squadra importante nel nostro calcio. E l'Inter quest'anno con Napoli e con Milan ha faticato, e con la Juventus pure ha faticato, non ricordo l'andata con l'Atalanta come sia finita, se non sbaglio, se non ricordo male, l'Inter pareggiò o vinse con l'Atalanta.
L'andata ha vinto l'Inter, sì.
Vince. Quindi, non so, difficile pensare che l'Atalanta possa...
L'Inter forse ha beneficiato di Juric, ora non voglio essere cattivo, però...
Esatto, vabbè, era un'altra Atalanta.
Sì.
Ci sta, per carità che l'Atalanta la batta l'Inter. Però diventa difficile poi questa debacle totale dell'Inter, immaginarla sarebbe veramente epocale. Ci sono dei bug storiche di cui se ne sta facendo adesso menzione, si tirano fuori adesso precedenti, soprattutto a beneficio del Milan, però il Napoli è dietro, il Napoli è molto dietro, quindi prima di pensare a questo cominciamo a fare punti, comincia a fare punti in Napoli e poi dopo si vede gli altri dove stanno.
Eh sì, a proposito invece delle dichiarazioni di Manna, ha parlato anche dei rinnovi, dando facendo intendere che quello di Rachmani è molto vicino, infatti insomma se ne parla da diverse settimane, in fase di definizione, mentre con Anghissà, nonostante abbia solo un altro anno di contratto, ha detto non ha senso ora fare questi ragionamenti. Il riscatto di Højlund, Angelo invece, anche senza Champions League sarebbe stato obbligato lo stesso, ha fatto intendere, cioè nel senso perché diventa obbligatorio con la Champions, ma un giocatore che ha fatto bene e che il Napoli in ogni caso avrebbe riscattato.
Per i riscatti dei giocatori che hanno dimostrato di valere qualcosa, il Napoli non ha nessun problema all'esborso necessario. Evidentemente, se poi parla di Anghissà, probabilmente lì più che rinnovo si tratta di capire se il calciatore ancora voglia di restare a Napoli. Non dimentichiamo, questo ragazzo sono 4 anni che sta a Napoli, quindi certi calciatori a un certo punto si reputano alla fine di un certo ciclo e non gli si può dire neanche che non sia così, non si può dare torto. Anghissà voleva andare via già l'anno scorso, però poi è rimasto convinto dal tecnico e quindi qualche segno di cambiamento d'aria l'ha già dato. Poi, se con Conte si trova bene, se a Napoli ha deciso che può prolungare, può restare, non dico a vita, ma insomma andare verso la fine della carriera qui, lo deciderà lui, sarà sicuramente tra virgolette benvenuto, perché poi è un calciatore molto importante di cui non ce ne sarebbe assolutamente a meno. Il Napoli ha dovuto farne a meno in questo stagione e si è capito quanto è importante.
Davide, perdonami, poi dopo ti lascio la conclusione, sì, immagino, sì, sulla partita. Io sto divagando, lo ammetto, però ad Angelo non posso non chiedere di questa notizia che abbiamo appreso, che abbiamo anche credo già rilanciato su tutto Napoli, per quanto riguarda Bastoni, Angelo. Perché ti leggo proprio la notizia. La regione Lombardia ha proposto per il difensore dell'Inter il premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza lombarda, perché si sarebbe distinto per rispetto e senso di responsabilità, insomma, rialzandosi da questa situazione evidentemente difficile.
Ma io veramente resto allibito, perché poi si converte e si inverte totalmente una realtà. Bastoni ha fatto mia culpa dopo 3 giorni, ha capito che aveva l'Italia contro, tra l'altro è stato anche indotto da Marotta, che ha fatto un discorso alla stampa, quindi sostanzialmente si potrebbe anche soprassedere su questa notizia, che non fa altro dimostrare l'inefficienza, l'incapacità analitica delle istituzioni, in questo caso lombardo. Se si voleva premiare Bastoni avrebbe meritato un premio del genere se solo avesse chiesto scusa immediatamente dopo la partita. Ha avuto l'occasione per farlo, c'erano le telecamere accese, i microfoni puntati, non lo ha fatto, quindi se poi lo fa dopo 3 giorni, mi arriva dopo un passato 2-3 settimane la regione Lombardia che vuole mettere una petta a colori, non so quale magari consigliere regionale o assessore regionale abbia proposto questa situazione
di chissà quale fede, sì,
assolutamente sarà qualche interista, perché è inammissibile una cosa del genere, una brutta
fine. Sì, proprio la motivazione, perché è capace di riconoscere il proprio errore assumendosi la responsabilità, un atteggiamento non scontato e non comune che dimostra rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi. Cioè non è lercio, però Angelo, questo,
ma appunto, ma quando l'ho detto, cioè, dopo 3 giorni, indotto e convinto dalla gogna mediatica è stata alzata dai suoi comportamenti poi alla fine. Però mi dispiace, perché la Lombardia è sicuramente una regione importante d'Italia, è la regione più popolosa d'Italia, è tra le più ricche se non la più ricca d'Italia, e quindi fare una mettere in piedi un premio del genere è veramente...
Hanno pure parecchio tempo da perdere, no? Hanno pure parecchio tempo da perdere.
Nel senso che
se si fosse fatta a Napoli una cosa del genere, immagino, invece di lavorare le solite cliché eccetera eccetera, no, perché dovremmo fare a un certo punto una rubrica, perché io veramente ad Angelo ogni settimana propongo delle cose surreali, una peggio dell'altra, purtroppo
sì,
è tutto reale, tutto reale.
Sarebbe divertente, partendo da questa che veramente tocca a livelli sessipedali di stupidaggine, mi dispiace per
sì,
la Lombardia.
Sì, perché poi sai quanta gente veramente in Lombardia si mette in risalto per gesti veramente di grande responsabilità, ma non parliamo di sport, parliamo proprio nella vita,
no,
e non vengono minimamente premiati, anzi forse vengono pure bersagliati.
Assolutamente, hai detto una cosa giusta, certi premi dovrebbero servire per portare alla luce delle situazioni che non sono sotto la luce dei riflettori, e mettere in mostra persone magari anonime che invece fanno delle cose positive, e invece poi si viene a pescare dal mazzo della popolarità un calciatore dell'Inter, gli si mette un salvacondotto, perché questo è un salvacondotto, si vuole evidentemente evitare che poi questo calciatore continui a prendere fischi negli stadi italiani. Anche quello è un problema, chiaramente, bisognerebbe anche finirla, e sono anche d'accordo. Però poi che debba arrivare alla Regione Lombardia, che è un'istituzione così importante, è una brutta, brutta figura della Regione Lombardia, diciamolo chiaramente.
Sì. No, Davide, domanda flash e risposta flash.
Aggiungo solo, per chiudere il collegamento con Angelo, con una risatina, c'è anche un precedente, cioè a settembre il premio Gentleman Fair Play per Lautaro Martinez, ricordiamo, dopo tutta la questione della bestemmia, al patteggiamento, quindi ecco, non sono nuovi a queste cose qui.
No, sarà lo stesso assessore interista, non c'è dubbio.
Sì,
c'è un interista lì che crea un po' di scompiglio.
Sì, è tutto molto lineare. Se Lautaro vince il premio Fair Play dopo quella scenetta lì, vale tutto. Grazie ad Angelo Forgione.
Grazie a
voi,
Angelo.
Buon pomeriggio.
E noi, caro Davide, ci siamo un attimino dilungati, voliamo in break pochi minuti e torniamo, ancora tanti ospiti, tanti temi da affrontare. A tra poco.